l'Evangelista Luca ci ha appena ricordato nell'introduzione del suo Vangelo che la nostra fede ha un fondamento storico, in quanto deriva dagli insegnamenti che ci fanno alla solita missione, dice, degli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin dal principio e divennero ministri della parola. Subito dopo questa introduzione, Luca ci narra quanto avvenne nella sinagoga di Nazaret, dove Gesù proclamò di essere la realizzazione della promessa di salvezza. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Da allora, attraverso il mistero pasquale della passione, morte e resurrezione di Gesù, è iniziata una nuova era per il mondo. Un mondo sottratto al potere delle tenebre e reso capace di seguire Cristo nella vittoria contro il male. E da allora una schiera innumerevoli di uomini e donne hanno deciso di seguire Cristo sulla stessa via da Lui tracciata. Tra questi, molti lo hanno fatto fino all'eroismo delle virtù e al dono stesso della loro vita come testimonianza della loro incrollabile fede. E la Chiesa, che continua nel tempo il suo pellegrinaggio sulla terra, fin dall'inizio ha sempre accolto come tesoro prezioso queste testimonianze dei propri figli e ancora oggi continua ad indicarli come modelli di vita e potenti intercessori presso Dio. I martiri dei santi sono pertanto ben presenti e attuali nella vita della Chiesa, che si sente in comunione con loro, perché, come ci ha ricordato la seconda lettura, noi siamo corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra, perché siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo. E questa comunione tra Chiesa terrestre e quella celeste è resa manifesta in questa odierna celebrazione in onore di Sant'Antonio Abate, protettore di questa comunità, la cui attualità è accentuata da questo anniversario dell'inizio dei riti solenni in suo onore, che arriva alla significativa cifra di 450 anni. Ma ancor più, come scrive il vostro arciprete, Sant'Antonio è attuale perché ci invita a cogliere l'essenziale della vita cristiana. Ed è importante che noi cogliamo questo suo messaggio della fede, voluto da Papa Benedetto XVI per riscoprire la gioia nel credere e ritrovare l'entusiasmo nel comunicare la nostra fede. Dalla vita di Sant'Antonio, come ci è stata tramandata, possiamo cogliere dunque alcuni elementi del suo messaggio assai attuale anche per i nostri giorni e per noi. Ma per fare questo dobbiamo vincere innanzitutto l'obiezione che potrebbe nascere dal fatto dell'assoluta straordinarietà della vocazione di Sant'Antonio, chiamato dal Signore a vivere da monaco eremita in un contesto ben diverso dalla comune esistenza degli uomini del nostro tempo. Se infatti è vero che la sua fu una vocazione straordinaria, non è meno vero che questo suo carisma gli è stato dato perché tutti i cristiani di ogni tempo cogliessero il messaggio profetico e che valido per ogni vocazione nella Chiesa. Dunque, nella vita di Sant'Antonio si legge che ciò che dette una svolta, un inizio, la sua straordinaria esistenza di un buon cristiano che viveva in uno stato di vita agiata e di buon livello sociale, fu l'ispirazione che ebbe un giorno mentre in una chiesa ascoltava la lettura della parola di Dio. Veniva proclamata la pagina, come sappiamo, del Vangelo di Matteo, in cui Gesù invita a distribuire ai poveri i beni terreni come condizione per essere perfetti. Antonio, allora diciottenne, è rimasto con la sorella orfana dei genitori, da cui aveva ereditato un buon patrimonio, ascoltò come riferite a sé quelle parole. Ed uscito fece come aveva intuito, dando ai poveri ciò che possedeva e riservando a sé la sorella soltanto per il proprio sostentamento. Ma subito dopo, avendo ancora ascoltato di nuovo la parola di Gesù che esortava a non preoccuparsi per il domani, distribuì anche in elemosina quanto aveva ritenuto e si mise a praticare la vita ascetica nell'orazione e nel lavoro manuale. Da questo primo e decisivo episodio possiamo già ricavare un insegnamento prezioso per ciascuno di noi. Antonio è presentato come assiduo ascoltatore della parola di Dio, ma soprattutto un ascoltatore attento ed obbediente. Egli infatti aveva ben capito che la parola proclamata nelle assemblee liturgiche ha sempre un'attualità che tocca le singole persone che l'ascoltano. Pur essendo letta per tutti ed in ogni tempo essendo sempre la parola di Dio si incarna in modo sempre nuovo e diverso e si rivolge personalmente a quelle persone che la stanno ascoltando. Da qui si capisce come la fedeltà alle assemblee comunitarie in cui la Chiesa svolge la sua azione liturgica, che ha come fonte e culmine l'Eucaristia, rivesta l'importanza di un costante appuntamento che il Signore dà a ciascuno di noi per manifestare la sua volontà ed indicarci la via della salvezza nella concretezza della nostra vita. Quante volte oggi si sente parlare del silenzio di Dio e noi stessi qualche volta ci sentiamo come abbandonati da Dio, immersi nell'oscurità e nell'incertezza delle decisioni da prendere. In realtà Dio non solo non ci abbandona, ma ci parla continuamente. Siamo noi troppo sovente sordi alla sua parola, quando prese dall'abitudine e poco attenti all'eco che la parola proclamata ha nel nostro cuore, lasciamo passare la voce del Signore, ritenendola rivolta ad altri, oppure appartenente ad un passato che non ci riguarda. E così siamo noi a mancare l'appuntamento con Dio, e non viceversa. Se Antonio non avesse avuto la fedeltà all'ascolto della parola di Dio, oppure l'avesse ascoltata come non rivolta a lui, certamente sarebbe rimasto al più un mediocre credente di cui oggi non avremmo avuto alcun ricordo. In questa medesima direzione va l'esortazione di Benedetto XVI per l'anno della fede che stiamo vivendo. Ricordando la conversione di Lidia, non è sufficiente se poi il cuore autentico sacrario delle persone non è aperto dalla grazia che consente di avere occhi per guardare in profondità e comprendere che quanto è stato annunziato è la parola di Dio. Ecco la conversione che sull'esempio di Sant'Antonio siamo sollecitati a compiere. Un ascolto assiduo e fedele della parola di Dio, ma non solo con le orecchie, ma con il cuore, cioè con la parte più profonda e vera di noi, per rispondere con amore all'amore con cui Dio, con la sua parola, manifesta a noi la sua volontà. Da quella svolta decisiva inizia per Antonio, come sappiamo, una nuova esistenza, secondo la straordinaria sono altri messaggi validi per tutti i credenti, qualunque sia la vocazione. Mi riferisco in particolare al necessario primato che ogni credente deve dare al suo rapporto con Dio e alla conseguente relativizzazione delle realtà terrene. È questo il valore profetico di ogni consacrazione religiosa a Dio, con cui chi è chiamato si separa dal mondo per dedicarsi a Dio nella contemplazione e nella lode, anticipando così la realtà ultraterrena, quando appunto scomparirà questo mondo e vivremo in un mondo nuovo, perché vedremo Dio faccia a faccia. Sant'Antonio si allontanò sempre più dalla società degli uomini e si spinse nel profondo del deserto per stare con Dio, dando così un forte ed inequivocabile messaggio del peccato di Dio e dell'uomo, certamente relativo delle realtà temporali. Ciò non significa un disprezzo del creato e tantomeno delle creature, ma in un mondo immerso sovente nell'avidità e nelle lotte per i beni della terra, Antonio non solo con la parola, bensì con la forza dirompente della sua vita austera e sacrificata, richiamava gli uomini ad una conversione a Dio come bene assoluto e necessario, da cui vengono gli altri beni, che rimangono tali solo se usati in obbedienza al progetto di Dio, che è un progetto di amore. Sappiamo che questo suo messaggio così inequivocabile è stato non solo capito, ma anche ammirato da molti e da alcuni anche condiviso, al punto da formare una cerchia di altri uomini che si fecero discepoli di Antonio. Sappiamo anche come questa sua scelta di rinunciare a tutto per stare nel deserto in solitudine con Dio abbia scatenato le forze del maligno, che come la tradizione ci ricorda, cercò in ogni modo di ostacolarlo per impedirgli di essere nuova creatura in Cristo. Il deserto è stato per Antonio, come lo fu per Gesù, il luogo sì dell'incontro più pieno con Dio, ma anche dello scontro più forte con Satana, il maligno che fin dall'inizio della creazione si oppone al disegno amorevole di Dio e cerca di ingannare gli uomini. Ma attraverso la preghiera, il digiuno e la penitenza, Antonio ottenne la grazia non solo di vincere le tentazioni, ma di sconfiggere il male anche con il dono di poteri straordinari e miracolosi, che come nella vita di Gesù sono il segno visibile della vittoria sul peccato. Questo messaggio è ancora valido oggi, anzi, forse ancora di più, per noi e per gli uomini del nostro tempo, che intendono sovente come progresso l'allontanamento della società da Dio, o almeno il suo nascondimento nel privato delle coscienze. La riaffermazione del primato di Dio come datore di ogni bene, da cui viene anche la creatura umana, con un progetto di amore con cui Dio ha consegnato la creazione all'umanità, non significa un attentato alla libertà e al progresso umano, ma al contrario la sua unica e piena valorizzazione. Il primato di Dio è un primato di amore e non di dominio, e di conseguenza amare Dio e a ubbidire al suo progetto non è umiliante o mortificante per l'uomo, ma è l'unica per i soli che hanno come radice la volontà di uomini e di poteri che sì vogliono dominare, possedere, sottomettere ed escludere. Le conseguenze di questo tentativo di allontanamento da Dio e da un'etica obbediente al suo progetto di amore e giustizia sono sotto gli occhi di tutti e sono continuamente richiamati dal magistero degli ultimi pontefici, anziché l'auspicato progresso e l'avanzamento della giustizia e della pace. L'umanità ripercorre per vie diverse i suoi errori storici, passando da una crisi all'altra, con tale aggravamento da parlare oggi di crisi globale. Ecco allora l'attualità del messaggio di Sant'Antonio. Un invito a tutti gli uomini al distacco dai beni creati, per una vita più solida e più condiviso e giusto delle risorse della terra, come via per risolvere le crisi che tormentano l'umanità. Ma ciò è possibile, e questa è la testimonianza di Sant'Antonio, solamente se gli uomini tornano alla fede e alla comunione e al primato di Dio. Di sicuro tale scelta, o per dire più esattamente tale conversione del cuore, è difficile, perché immediatamente risulta costosa, trattandosi di rinunciare a ciò che appare come fonte della propria sicurezza, Così è stata certamente all'inizio anche per Antonio. Ma la fede in Dio e la convinzione per chi si abbandona a Dio non mancherà mai, anche il necessario per una vita terrena dignitosa, sono motivazioni sufficienti a spingere a tale decisione. Come per Antonio, così anche per ogni convertito a Dio non mancherà l'opposizione del maligno e degli alleati che in terra tentano coloro che vogliono seguire la via del Signore. Ma anche in queste persecuzioni fatte esplicite opposizioni o di avvolgente indifferenza tesa ad escludere e marginare i credenti, deve sorreggere la sicura speranza della vittoria finale, assicurata non dalle nostre forze, ma da quella stessa potenza divina che ha ribaltato il masso che voleva confinare tra i morti e la vita stessa, Gesù Cristo, il nostro Redentore, morto per i nostri peccati, ma risorto per la potenza del suo amore. Un ultimo messaggio vorrei che cogliessimo in questa solenne celebrazione. Mi riferisco all'apparente paradosso di un eremita, cioè di un uomo che si è appartato e separato dal mondo, il quale però non ha mancato di avere tanta attenzione alla comunità in cui viveva. Ciò dimostra quanto si diceva prima, e cioè che più una creatura si avvicina a Dio e più sente il dovere di amare le altre creature, secondo il duplice comandamento dell'amore di Dio e del prossimo che Gesù ci ha consegnato. Sant'Antonio, come sappiamo, pur essendo già anziano e lontano nel profondo deserto vicino al Mar Rosso, di fronte ai pericoli della fede cristiana o per aiutare le persone in difficoltà, non esitava a lasciare la sua amata solitudine per immergersi nelle vicende del mondo in cui viveva e di cui si teneva informato. Così sappiamo che si recò più di una volta ad Alessandria dal potere pagano e dopo la pace di Costantiniano un'altra volta per soccorrere l'amico fraterno Atanasio dalla invadente e potente eresia ariana. E Antonio rinunciava alla sua vita eremitica anche per visitare e confortare i suoi discepoli, diventando così padre di una moltitudine di imitatori del suo monachesimo, sia nel suo tempo sia nei secoli successivi, anche grazie ad alcuni suoi insegnamenti scritti che ci sono giunti. E furono appunto due suoi discepoli, che vivevano più vicino a lui, che alla sua morte nel 356 raccolsero e seppellirono il suo corpo in un luogo segreto, come Antonio aveva comandato per evitare trionfalismi contrari alla sua umiltà, conservandone però viva la memoria e la devozione giunta fino a noi per essere trasmessa alle generazioni future. Da questa testimonianza di Antonio eremita, ma pienamente inserito nella vita del suo tempo per esercitare la carità in modo concreto, sfuggendo alla tentazione di fare dell'amore di Dio un alibi per disinteressarsi del prossimo, ricaviamo una salutare esortazione per tutti noi, specialmente per chi è devoto di Sant'Antonio. Il culto e la liturgia divina sono autentici atteggiamenti del cristiano nella misura in cui spingono alla testimonianza di una carità concreta ed incarnata nel tempo e nel luogo in cui si vive. Ancora una volta voglio citare le parole del Papa in occasione di questo anno della fede. Dice il Papa, l'anno della fede sarà anche un'occasione propizia per intensificare la testimonianza della carità. Se non è seguita dalle opere in se stessa è morta, il Papa afferma che la fede e carità si esigono a vicenda, perché, e cito le sue parole, la fede senza la carità non porta frutto, ma anche la carità senza la fede sarebbe un sentimento in balia costante del dubbio. Sulla stessa linea si pone l'esortazione del vostro arciprete, quando scrive che non basta una devozione fatta di parole o di semplici gesti esteriori, ma che saremo veramente devoti se la festa diventerà incontro di fede con Cristo, attraverso i sacramenti, la preghiera, la vita comunitaria parrocchiale e l'impegno per una società più giusta e fraterna. Ed io mi rivolgo soprattutto a voi, laici cristiani, in questo momento particolarmente difficile per il nostro Paese, perché vogliate trovare proprio la fede cristiana ed anche nell'imitazione di Sant'Antonio la giusta motivazione che vi spinga ad un impegno sociale e politico come una preziosa opera di carità verso tutti per uscire dalla crisi che colpisce soprattutto le persone più deboli e sofferenti. Spetta a voi, laici cristiani, non solo proclamare i valori della dottrina sociale della Chiesa, ma realizzarli con una sapienza capace di trovare le vie concrete e storicamente adatte per essere non solo presenti, ma anche efficaci nel governo della cosa pubblica. È certamente un impegno difficile e rischioso a motivo della complessità della situazione e dei condizionamenti della crisi globale, ma è necessario rinunciare alla tentazione del proprio vivere privato, anche a costo di andare incontro alla situazione nell'agone politico. La pur legittima pluralità delle scelte da parte dei cattolici non va confusa con la loro pratica emarginazione. In ogni partito in cui confluiscono, i cristiani debbono essere presenti e uniti per evitare una deplorevole insignificanza. Spetta a voi, laici cristiani, trovare, come è avvenuto nel vostro miglior passato, le opportunità e le alleanze che rendono possibile un reale apporto nella vita del nostro Paese, senza compromessi di principio, ma anche disposti a quei compromessi di fatto che permettono di raggiungere il maggior bene possibile. Non vi fermi la paura di poter sbagliare, perché coinvolgere la Chiesa nelle vostre scelte, va ricordato che senza mediazione politica i valori giustamente proclamati rimangono lettera morta. Cari fratelli o sorelle, se celebrate da generazioni la festa di Sant'Antonio con questa grande e lodevole solennità, a voi il mio compiacimento, che va in primo luogo in modo particolare ai vostri pastori, al Vescovo, al vostro arciprete e tutti i suoi collaboratori, che vi guidano alla fedele sequela di Cristo. Grazie per avermi data l'occasione di partecipare a questo evento che rende visibile l'unità e l'universalità della nostra Madre Chiesa. La meditazione della testimonianza di Sant'Antonio ci sprona ad imitarlo, incarnando il suo messaggio perenne anche nelle nostre mutate. E l'Eucaristia che celebriamo, fonte e culmine della vita della Chiesa, è occasione propizia per proseguire il cammino intrapreso, poiché proprio nell'Eucaristia ascoltiamo quella stessa parola di Dio che ha ascoltato Sant'Antonio, che illumina la nostra mente per conoscere la sua volontà. E nell'Eucaristia ci nutriamo del pane che nutre e dà forza la nostra debole volontà per camminare nel deserto del mondo senza perdere la speranza di raggiungere la patria celeste. E in quella patria celeste Antonio attende tutti i suoi devoti, tra cui un posto speciale avrà questo popolo di Dio che vive in Aci Sant'Antonio. Amen.